Wikiradio. Ho Chi Minh raccontato da Guido Samarani.
Il 2 settembre 1969, ad Hanoi, capitale della Repubblica Democratica del Vietnam, conosciuta anche come Vietnam del Nord, si spegneva Ho Chi Minh, che era stato per decenni il leader del movimento nazionalista vietnamita, uno dei più influenti leader comunisti del XX secolo, e che, sin dalla sua fondazione nel 1945, aveva guidato il Vietnam del Nord, sorto in seguito alle lotte anticoloniali contro la Francia e anche, nella parte finale della Seconda Guerra Mondiale, contro il Giappone. Oggi la sua salma riposa nel mausoleo a lui dedicato, ad Hanoi.
Si chiamava Nguyen Xin Kung, ma il mondo intero lo conosceva come Ho Chi Minh, nome che egli assunse nel 1942, quando la sua terra era sotto la dominazione giapponese. Ho Chi Minh, presidente del Vietnam del Nord, è morto all'età di 79 anni. Il vecchio presidente che sconfisse i francesi a Dien Bien Phu non ha potuto così vedere la fine della lotta contro il Vietnam del Sud. La scomparsa di Ho Chi Minh dalla scena determinerà una svolta nella politica del sud-est asiatico?
Molti dati ed elementi della sua biografia personale e politica sono ancora oggi oggetto di discussione tra gli studiosi. Ed il fatto che egli abbia utilizzato durante la sua vita un numero impressionante di pseudonimi, secondo varie fonti diverse decine, mentre altre fonti parlano di quasi 200, l'ultimo dei quali per l'appunto Ho Chi Minh, rende ovviamente la ricostruzione del suo percorso umano e politico particolarmente complessa e difficile.
Porque usted presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Tiene 77 años de lucha en vida entera. ¿Y por qué usted ha dejado de ser todos sus nombres? Y una voz, un aliento, una mirada, para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la.
Quando Ho Chi Minh nasce il 19 maggio 1890, il territorio vietnamita è diviso a grandi linee in tre aree essenziali: la Cochinchina, la parte meridionale, l'An Nam, la parte centrale, e il Tonkin, la parte settentrionale. Queste tre aree, assieme alla Cambogia ed al Laos, erano a loro parte dell'Indocina francese, creata al fine di inglobare in modo coordinato e centralizzato una serie di colonie e di protettorati conquistati ed acquisiti dalla Francia nel corso della seconda metà dell'Ottocento. Il territorio vietnamita era a quei tempi guidato da una monarchia, dinastia Nguyen, ma i poteri reali erano ovviamente in mano ai colonizzatori francesi. La località in cui Ho nacque si chiamava Hoang Tru, sede di un tempio situato vicino al villaggio natio della madre. Egli tuttavia visse effettivamente i suoi primi anni nel villaggio paterno di Kim Lien, indicato nei siti turistici vietnamiti come il villaggio natale dello zio Ho, e nel quale si può oggi visitare l'omonimo museo. Il villaggio di Kim Lien era situato nella provincia di Nghệ An, parte della regione dell'Annam. Oggi segnalato come una delle aree vietnamite a forte proiezione internazionale dal punto di vista economico e turistico, Nghệ An era allora conosciuta come uno dei tradizionali centri della resistenza vietnamita contro la secolare influenza cinese. E non a caso, molti dei leader della resistenza antifrancese a partire da fine Ottocento erano originari di questa provincia.
Tenace, determinato, abile. Mediatore, affabulatore, carismatico. Di lui si è detto che ha dedicato l'intera esistenza per realizzare un unico grande sogno: liberare il popolo vietnamita dalla dominazione straniera. Ma la sua vita politica ha attraversato anche le più cruciali svolte della storia mondiale. Leader controverso, politico capace, guerrigliero inflessibile. Ho Chi Minh in vietnamita significa l'uomo che dà luce.
Il nome originario del futuro leader nazionalista e rivoluzionario era Nguyen Sinh Cung. Nguyen è un cognome molto diffuso in Vietnam. Con l'inizio del periodo adolescenziale, in conformità alla tradizione, egli sostituì il nome Sinh Sung con il nome Tat Tan, che di norma è tradotto come colui che avrà successo. Figlio di un funzionario governativo educato alla cultura confuciana, il giovane Tat Tan imparò presto, oltre ai precetti del pensiero confuciano e alla lingua cinese classica, i primi rudimenti della lingua francese. In particolare negli anni di studio a Hue, città allora capitale imperiale del Vietnam. Attorno al 1911 Ho Chi Minh lasciò il proprio paese e partì su di una nave francese con destinazione Marsiglia e poi Parigi. Da qui e per alcuni anni, lavorando spesso per vivere come cuoco, lavapiatti o panettiere, Ho viaggiò in lungo e largo attorno al mondo. Dopo la Francia, alcuni paesi europei e poi gli Stati Uniti, in particolare Boston e New York. Durante il viaggio in nave adottò lo pseudonimo Ba o Van Ba, mentre, a quanto risulta da dati emersi da studi relativamente recenti, durante il suo soggiorno negli Stati Uniti egli avrebbe di solito usato il nome Tat Tan. In ogni caso, attorno al 1917, dunque quando la Prima Guerra Mondiale stava volgendo al termine, lo troviamo nuovamente a Parigi, dove presto si segnalerà come un fervente e radicale attivista in movimenti anticoloniali e di sinistra. Nella capitale francese si metterà in luce, tra l'altro, per l'iniziativa di scrivere una lettera petizione, indirizzata alle maggiori potenze, alla vigilia dell'apertura della conferenza di pace di Parigi del 1919, con la richiesta che fosse concessa l'autodeterminazione ad Annam. A quanto si sa, la lettera fu completamente ignorata, ma le autorità francesi, irritate dal fatto e temendo che potesse in qualche modo essere indebolito il proprio controllo sulla penisola indocinese, cercarono di scoprire, senza successo, chi fosse l'autore della petizione. La lettera era firmata con un nuovo pseudonimo, Nguyen Ai Quoc, che di norma viene tradotto come Nguyen che ama il proprio paese e quindi Nguyen il patriota. Uno pseudonimo che egli avrebbe utilizzato di fatto sino ai primi anni 40, quando l'avrebbe sostituito proprio con quello di Ho Chi Minh, che di norma viene tradotto come colui che illumina, che dà la luce.
Al presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson, poco prima dell'inizio dei lavori, viene recapitata una lettera. È un invito accorato ad affrontare i problemi del Vietnam, che vive sotto la dominazione francese. La lettera porta la firma di un certo Nguyen Ai Quoc, che altri non è che il giovane Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ha 29 anni, vive a Parigi da qualche anno, è conosciuto negli ambienti socialisti parigini e fra la popolazione di immigrati asiatici, africani e arabi che affollano la metropoli francese. Da tempo è controllato dalla polizia per il suo frenetico attivismo a favore dei popoli colonizzati. A differenza di molti asiatici che sono arrivati a Parigi come studenti, Ho Chi Minh ci è arrivato come un emigrato in cerca di lavoro.
Nel corso degli anni 20, dopo essere stato tra i fondatori del Partito Comunista Francese, egli ebbe modo di recarsi in Unione Sovietica e in Cina. A Mosca entrò in contatto con altri dirigenti come Trotsky e Stalin e divenne agente del Comintern, ossia l'Internazionale Comunista. Mentre in Cina fu particolarmente attivo nell'organizzare numerosi esiliati vietnamiti con l'obiettivo di avvicinarli alle idee rivoluzionarie.
Now Ho Chi Minh was a deep sea sailor. He served his time out on the seven seas.
Working hardship were part of his early education. Exploitation is ABC.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh, colui che illumina la strada. Ha fatto 30 anni di storia di un piccolo paese che ha osato sfidare i potenti in nome della sua indipendenza. Una nazione della lontana Asia è riuscita a guadagnarsi la simpatia e il rispetto di popoli di tutti i continenti. Il Vietnam da quasi 30 anni combatte nella boscaglia con le sole armi, l'ingegno e l'intelligenza capaci di tenere in scacco potenze infinitamente più grandi. L'amore per la libertà, la pazienza per conquistarla, la lungimiranza per difenderla. Questo al suo popolo ha insegnato Ho Chi Minh.
Lasciata la Cina dopo la sconfitta nel 1927-28 della rivoluzione, tornò in Unione Sovietica dove rimase per vari anni, trovando tuttavia il modo per sviluppare ulteriormente l'unità rivoluzionaria degli esiliati vietnamiti in vari paesi con la fondazione nel 1930 del Partito Comunista Vietnamita, divenuto poco dopo Partito Comunista Indocinese. Con lo scoppio dell'aggressione giapponese alla Cina a partire dal 1937-38, Ho Chi Minh fece ritorno in Cina allo scopo di combattere a fianco dei comunisti cinesi contro gli invasori. Sappiamo che restò alcuni mesi nella capitale rossa Yan'an, nel nord-ovest del paese, centro della presenza comunista e a fianco della loro nastro nascente del comunismo cinese, Mao Zedong.
Tra i grandi dirigenti della Terza Internazionale, Ho Chi Minh è il solo ad aver avuto un'esperienza personale del mondo. Mao Zedong non è mai uscito dalla Cina, Stalin nemmeno. Ho Chi Minh conosceva il mondo, aveva navigato e aveva conosciuto il mondo non a livello dei ministri al potere, ma a livello dei proletari.
1930, Ho Chi Minh, dopo un lungo soggiorno in Francia, durante il quale ha partecipato a tutte le lotte interne della sinistra francese, tornato in patria, crea il Partito Comunista del Vietnam.
Tutta la sua vita sarà un'epopea e coinciderà indissolubilmente con la storia del suo paese, il Vietnam.
1941 fu un anno speciale per Ho Chi Minh, con il suo ritorno in Vietnam. Erano passati 30 anni da quel 1911 in cui un giovane cuoco annamita si era imbarcato per andare a conoscere la Francia, l'Europa, il mondo. Ma il 1941 fu anche un anno drammatico per il patriota e rivoluzionario. Pochi mesi prima, nell'autunno del 1940, il Giappone aveva infatti occupato l'Indocina francese, trovando un accordo finale con Parigi che consentiva ai giapponesi di insediarsi nell'area purché non venisse smantellata l'amministrazione coloniale francese. E, come detto, fu in questo periodo che egli iniziò ad utilizzare lo pseudonimo di Ho Chi Minh. Ora, il compito per Ho e i patrioti rivoluzionari vietnamiti era duplice: lottare sia contro il dominio coloniale francese che contro l'occupazione giapponese. A tal fine, nel maggio del 1941 venne creata la Lega per l'Indipendenza del Vietnam, nota poi comunemente come Viet Minh, un'organizzazione formata da comunisti e nazionalisti vietnamiti avente come obiettivo comune la conquista dell'indipendenza e che contava tra i fondatori, oltre ovviamente a Ho Chi Minh, alcuni dei padri del nazionalismo vietnamita, tra cui Bo Nguyen Giap, grande stratega militare del Viet Minh, e Phan Van Dong, futuro primo ministro nel Vietnam del Nord. La base territoriale del Vietnam era situata in un'area di confine con la Cina, assai remota dal cuore del controllo politico-militare coloniale e quindi adatta per avviare il lavoro di organizzazione politica. Essa dipendeva quindi molto dal sostegno cinese, ma in Cina, nei primi anni 40, lo spirito di collaborazione tra nazionalisti e comunisti cinesi, finalizzato a fare fronte comune contro l'aggressione giapponese, si era andato sempre più indebolendo. Ed il leader nazionalista e capo del governo, Chiang Kai-shek, aveva nuovamente inasprito la propria politica anticomunista. Fu così che Ho Chi Minh, nell'agosto 1942, venne arrestato mentre era in viaggio verso la capitale nazionalista cinese ed imprigionato per oltre un anno, con l'accusa di essere una spia per conto dei giapponesi, un infiltrato comunista. Fu in questo periodo di prigionia che egli scrisse il famoso diario dal carcere, composto sostanzialmente da una serie di poesie in lingua cinese classica, create secondo lo stile della poesia cinese classica dell'VIII secolo. Poesie nelle quali egli descriveva sostanzialmente la sua vita quotidiana, la sua speranza di essere rilasciato, la vita e le caratteristiche degli altri detenuti, ma anche e soprattutto, come è stato sottolineato, esprimeva il suo amore per la vita e per la libertà. Il diario dal carcere è stato tradotto in varie lingue con numerose edizioni. Risulta che sia stato tradotto e pubblicato per la prima volta in italiano nel 1969 con il titolo Diario dal carcere, nella traduzione di Joyce Lussu. Può essere utile ed interessante leggere qui alcuni passaggi tratti da un paio di queste brevi poesie. La prima. Anche se hanno legato con forza le mie braccia e gambe, posso sentire il canto degli uccelli per tutta la montagna e la foresta è piena del profumo dei fiori primaverili. Chi può impedirmi di godere liberamente di tutto ciò? E la seconda. Avendo scalato ripide montagne ed alte vette, come potevo immaginare che avrei incontrato il pericolo proprio in pianura? Sulle montagne ho incontrato la tigre e ne sono uscito salvo. In pianura ho incontrato gli esseri umani e sono finito in prigione.
Intanto l'Europa intera brucia sotto il ferro nazista. La costituzione del governo di Vichy in Francia porta agli accordi del 1941 fra il governo di Vichy e il Giappone. L'Indocina viene integrata nel sistema difensivo giapponese. Sul piano politico, il Giappone mira a conquistare i vietnamiti all'ideale della Grande Asia. Ma Ho Chi Minh sceglie l'Occidente, i valori della Francia e degli Stati Uniti. Ho Chi Minh rientra dopo 30 anni d'assenza in Vietnam. Correva l'anno 1941. Dopo 30 anni di esilio, Ho Chi Minh rientra in patria, a Pak Bo, nella provincia di Cao Bang, al confine con la Cina. Abita una grotta accanto a un ruscello, dove vivrà per un anno tra stalattiti e liane. In questi luoghi si tiene la conferenza allargata del Partito Comunista Indocinese, in una capanna di ramaglie, con un unico tavolo di bambù, con la partecipazione di dirigenti comunisti e rappresentanti delle organizzazioni clandestine per la salvezza del paese. Ho Chi Minh dà vita alla Lega per l'Indipendenza del Vietnam, conosciuta con il nome di Viet Minh, un nome che diventerà celebre nella storia della liberazione del Vietnam.
Il 1945 fu un altro anno chiave nel percorso politico di Ho Chi Minh. La disfatta del Giappone aprì infatti la via verso una nuova fase della lotta di liberazione nazionale vietnamita e più in generale della storia mondiale, aprendo la strada per la proclamazione il 2 settembre del 1945 della nascita della Repubblica Democratica del Vietnam, di cui Ho fu leader sino alla sua morte nel 1969. Il processo di edificazione e di sviluppo del nuovo Stato fu tuttavia bloccato dalla rioccupazione francese sin dal 1946. Nel 1949 poi la situazione venne resa più complessa e difficile dalla formazione nella parte meridionale del paese di un governo alternativo, con capitale a Saigon, guidato dall'ex imperatore Bao Dai, alleato dei francesi e presto fortemente sostenuto dagli Stati Uniti. Nel 1954 la sconfitta francese a Dien Bien Phu nell'ambito della prima guerra d'Indocina, 1946-1954, aprì la strada agli accordi di Ginevra e stabilirono un cessate il fuoco e la provvisoria divisione del paese lungo il 17° parallelo. A nord la Repubblica Democratica del Vietnam e a sud le forze anticomuniste sostenute dai francesi, il cui ruolo centrale fu assunto a partire dal 1955 dagli Stati Uniti, dando poi vita alla Repubblica del Vietnam. Presto la divisione e il conflitto tra i due stati vietnamiti si inasprì, sia in seguito all'avvio nel sud della guerriglia antigovernativa da parte dei Viet Cong e poi del Fronte di Liberazione Nazionale, sostenuto dal Vietnam del Nord, sia con l'inizio a partire dal 1965 dei bombardamenti statunitensi sul Vietnam del Nord. In quegli anni, in particolare con gli anni 60, quando il suo stato di salute andò peggiorando, Ho Chi Minh lasciò gradualmente le principali cariche nelle mani dei suoi più stretti collaboratori, mantenendo solo quella di Presidente della Repubblica Democratica del Vietnam e assumendo soprattutto un ruolo politico sempre più simbolico, a cui si accompagnava un'enorme e costante popolarità.
Il 2 settembre 1945, sulla piazza di Hanoi, Ho Chi Minh proclama la nascita della Repubblica Popolare e Democratica del Vietnam.
Tutti gli uomini nascono liberi. Il Creatore ci ha dato dei diritti inviolabili. Il diritto di vivere, il diritto d'essere libero, il diritto di realizzare la nostra felicità.
Con queste parole annuncia l'indipendenza vietnamita. Si richiamano alla dichiarazione americana del 1776 e alla dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789.
Certi biografi occidentali più critici hanno messo in luce come Ho, con il passare degli anni, fosse diventato sempre più autoritario ed avesse perso quei caratteri di umanità che lo contraddistinguevano e lo differenziavano da altri leader comunisti e rivoluzionari, quali ad esempio Stalin e Mao Zedong. Resta in ogni caso il suo enorme contributo storico alla causa nazionale e rivoluzionaria del Vietnam e più in generale alla causa rivoluzionaria e comunista nel mondo. L'unico grande rammarico fu certamente quello di non aver potuto vedere realizzato quel che era il suo sogno più grande, ossia l'unificazione del proprio paese. 6 anni circa dopo la sua morte, nel 1975, infatti, il Vietnam veniva unificato e la vecchia capitale, Saigon, diventava Ho Chi Minh City.
Il Vietnam perde il suo padre politico, la sua guida saggia e lungimirante. Delegazioni di tutti i partiti comunisti del mondo arrivano ad Hanoi a dare l'estremo saluto al piccolo grande Zio Ho.
Sopravvivano i nostri fiumi, le nostre montagne, i nostri uomini. Dopo la vittoria sull'aggressione americana, costruiremo il nostro paese 10 volte più bello di oggi. Nonostante le difficoltà e privazioni, il nostro popolo vincerà. Gli americani dovranno andarsene e la nostra patria sarà unificata. Il nostro paese avrà l'insigne onore di essere una piccola nazione che ha vinto, in una lotta eroica, 2 grandi potenze imperialiste, la Francia e gli Stati Uniti. Per tutta la vita, anima e corpo, ho servito la patria, ho servito la rivoluzione, ho servito il popolo. Se ora mi toccasse di abbandonare questo mondo, non avrei alcun pentimento.
Ma Ho Chi Minh non fu solo un grande leader e combattente, fu anche scrittore, poeta, giornalista, fondò e diresse numerose riviste. La sua fama andò oltre i confini della liberazione nazionale, della rivoluzione e del comunismo. Ad esempio, la nota rivista Time lo ha inserito nel 1998 tra le 100 personalità più importanti del XX secolo. Busti e statue in suo onore sono stati eretti in varie parti del mondo, così come vie e piazze a lui intitolate. E anche vari musicisti, spesso attivisti di sinistra ed antiimperialisti, hanno dedicato brani del loro repertorio a Ho. Tra questi, il cantante folk scozzese Ewan McCall, che scrisse una nota Ballad of Ho Chi Minh, ballata di Ho Chi Minh.
Oh, Ho Chi Minh, 40 men became 100, 100,000, and Ho Chi Minh forged and tempered the army of the Indochinese people, freedom's army of Viet Minh. Oh, Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh. Every soldier is a farmer. Comes the evening and he grabs his hoe. Comes the morning, he slings his rifle on his shoulder. This the army of Uncle Ho.
Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, Ho Chi Minh. From the jungles and the mountains, from the rice lands and the plain of raids, march the men and the women of the Indochinese army, planting freedom with victory seeds.
Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho,
from Vietnam to the Saigon Delta, march the armies
face of Viet Minh. And the wind stirs the banners of the Indo-Chinese people, peace and freedom and Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho!
E poi Pete Seeger, cantautore e compositore statunitense, autore del brano Teacher Uncle Ho, cioè Maestro e Zio Ho.
He educated all the people, he demonstrated to the world, if a man will stand for his own land, he's got the strength of ten. And if we'd only learn the lesson, it could even be a blessing. He and me might disagree, but we needn't go to shooting again. And if soldier boys in every land said, hell no, we won't go.
What'd you say?
Hell no, we won't go.
Say it again.
Hell no, we won't go. I'll have to say, in my own way, the only way that I know, that we learn power to the people and the power to know from teacher Uncle Ho. He educated all the people, he demonstrated to the world, if a man will stand for his own land, he's got the strength of ten. And if we'd only learn the lesson, it could even be a blessing. He and me might disagree, but we needn't go to shooting again. And if soldier boys in every land said, hell no, we won't go. Say it again. Hell no, we won't go. Once more. Hell no, we won't go. I'll have to say, in my own way, the only way that I know, that we learn power to the people and the power to know from teacher Uncle Ho.
Vorrei concludere queste essenziali note su Ho Chi Minh dedicando alcune parole alla questione se egli sia mai stato in Italia. La questione è controversa e non risultano, quanto mi consta, studi specifici ed approfonditi. Tuttavia, a Milano, in viale Pasubio, esiste un'antica trattoria milanese, la Antica Trattoria della Pesa, il nome dovuto al fatto che in passato c'era una pesa daziaria in corrispondenza ad uno degli ingressi alla città, al cui esterno vi è una lapide, apposta nel 1990 in occasione del centenario della nascita di Ho Chi Minh, e che recita: questa casa fu frequentata dal presidente Ho Chi Minh durante le sue missioni internazionali negli anni 30 in difesa delle libertà dei popoli. Non è del tutto chiaro quanto Ho sia rimasto in loco, né se lavorasse lì come cuoco, cameriere o altro, né se la sua presenza in loco fosse dovuta, come ipotizzato, all'obiettivo di prendere contatto con alcuni connazionali. Si tratta, in ogni caso, di una piccola ma significativa traccia storica che forse varrebbe la pena di esplorare più a fondo in futuro.
Il 2 settembre 1969 muore ad Hanoi, in Vietnam, Ho Chi Minh. Guido Samarani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Ornella Bellucci, Antonella Borghi e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.